ha cambiato la mia vita.
Una storia vera di Josh McDowell.
Tommaso d'Aquino scrisse: «In ogni anima c'è sete di felicità e di significato». Da adolescente ho semplificato questa affermazione. Voglio essere felice e dare un significato alla mia vita. Volevo le risposte a tre domande basilari. Chi sono? Perché sono qui? E dove andrò? Sono queste le domande più difficili della vita. Credo che il 90% delle persone dai 40 anni in giù non siano in grado di rispondere a queste domande. Ma io avevo sete di sapere e di sapere che senso avesse la vita. Quando ero giovane, un giovane studente, iniziai a cercare le risposte. Nel posto in cui sono cresciuto sembrava che tutti fossero religiosi. Pensai di trovare le risposte diventando religioso, così iniziai a frequentare la chiesa. Mi ci dedicai al 150%. Andavo in chiesa la mattina, andavo in chiesa a mezzogiorno e anche la sera. Ma credo di aver sbagliato chiesa perché mi sentivo sempre più vuoto quando ero lì dentro. Più vuoto lì dentro che quando ero fuori. L'unica cosa che guadagnai dalla religione furono 85 centesimi alla settimana. Sì, perché mettevo nell'offertorio 15 centesimi e prendevo un dollaro così da potermi comprare un frappè. Fui allevato in una fattoria del Michigan e la maggior parte dei contadini erano molto pratici. Mio padre, che aveva appunto una fattoria, mi disse un giorno: «Se uno non lavora, taglia corto con lui». Così tagliai corto con la religione. Più tardi pensai che la cultura potesse essere la risposta alla mia ricerca di felicità e significato, e così mi iscrissi all'università. Che delusione! Sono stato forse in più università io nella mia vita di qualunque altra persona nella storia. Puoi trovare un sacco di cose in un'università, ma iscriverti lì per trovare felicità e significato nella vita è in pratica una causa persa. Sono sicuro che ero di gran lunga lo studente meno amato dalla facoltà, nella prima università che ho frequentato. Diciamo che ero solito attaccare bottone con i professori, nei loro studi privati, alla ricerca di risposte alle mie domande. Quando mi vedevano arrivare, avrebbero voluto spegnere le luci, tirar giù le tapparelle e chiudere la porta a chiave, così da evitare di parlare con me. Mi resi presto conto che l'università non mi avrebbe dato le risposte che stavo cercando. I membri della facoltà e i miei compagni di studio avevano gli stessi problemi, le stesse frustrazioni e le stesse domande insolute sulla vita che avevo io. Un giorno vidi uno studente che camminava nel campus universitario con una scritta dietro la schiena che diceva pressappoco così: «Non seguitemi, mi sono perso». Era così che mi sembravano tutti quelli dell'università. Quindi capii che la cultura non era la mia risposta. Allora mi dissi che la via giusta doveva essere il prestigio. Ok, mi sembrava giusto trovare una causa nobile, darmi anima e corpo ad essa e diventare così famoso. Le persone con maggior prestigio all'interno dell'università, quelli che tengono i cordoni della borsa, erano i capi degli studenti. Così mi candidai per diversi uffici di studenti e fui eletto. Era bello conoscere tutti all'interno del campus, prendere le decisioni importanti e spendere il denaro dell'università come volevo. Ma ben presto quel brivido finì come tutte le cose che avevo già provato. Ogni lunedì mattina mi svegliavo con un mal di testa dovuto al modo in cui avevo passato la sera precedente. Il mio atteggiamento era: rieccoci, altri 5 giorni noiosi davanti a me. Sì, perché tutta la mia felicità gravava attorno a quelle 3 sere di festa: venerdì, sabato e domenica. E poi il solito circolo di noie iniziava da capo dal lunedì. Mi sentivo frustrato e a volte persino disperato. Il mio obiettivo era quello di trovare la mia identità e uno scopo nella vita, ma qualsiasi tentativo mi lasciava vuoto e senza risposte. In quel periodo notai un piccolo gruppo di persone all'interno del campus, 8 studenti e 2 professori, che avevano qualcosa di diverso. Sembrava sapessero qual era la direzione della loro vita e avevano una qualità che ammiravo molto nelle persone: la convinzione. Mi piaceva molto stare insieme a persone convinte, anche se le loro convinzioni non erano necessariamente le mie. C'è una certa dinamica nella vita delle persone che hanno convinzione e a me piace quella dinamica. Ma c'era qualcos'altro in quel gruppo che catturò la mia attenzione: l'amore. Quegli studenti e professori non solo si volevano bene l'un l'altro, ma volevano bene e si prendevano cura delle persone fuori dal loro gruppo. Non solo parlavano dell'amore, ma si impegnavano ad amare. Era qualcosa di completamente nuovo per me e volevo averlo anch'io. Così decisi di fare amicizia con loro. Dopo circa 2 settimane ero seduto attorno a un tavolo dell'Unione Studentesca e parlavo con alcuni membri di quel gruppo. Ben presto l'argomento di conversazione divenne Dio. Mi sentivo abbastanza insicuro su questo argomento, così tirai fuori una grande arroganza per nascondere l'insicurezza. Ero stravaccato su una sedia con l'aria di qualcuno a cui non poteva importare di meno. «Il cristianesimo!» esclamai. «Ma quella è roba per deboli, non per gli intellettuali!» Nel profondo volevo davvero quello che avevano loro. Ma con il mio coraggio e la mia posizione all'interno dell'università non volevo che sapessero che volevo quello che avevano loro. Così mi voltai verso una delle ragazze del gruppo e dissi: «Dimmi, cosa ha cambiato la tua vita? Perché sei tanto diversa dagli altri studenti e insegnanti?» Mi guardò dritto negli occhi e disse 2 parole che non mi sarei mai aspettato di sentire in una conversazione tra intellettuali in un campus universitario. «Gesù Cristo». «Gesù Cristo?» replicai d'impulso. «No, non mi parlare di queste sciocchezze, sono stufo di religioni, di Bibbie, di chiese». Ma lei aggiunse subito: «Signore, non ho detto religione, ho detto Gesù Cristo». Colpito dal coraggio della ragazza e dalla sua convinzione, mi scusai per il mio atteggiamento. «Ma sai», replicai, «sono stufo e stanco della religione e della gente religiosa», aggiunsi. «Non voglio avere niente a che fare con loro». Allora i miei nuovi amici mi lanciarono una sfida a cui non potevo credere. Mi sfidarono: uno studente di giurisprudenza ad esaminare dal punto di vista intellettuale le affermazioni che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Pensavo fosse uno scherzo. Quei cristiani erano proprio stupidi. Come poteva il cristianesimo, una cosa tanto inconsistente, porsi di fronte a un'indagine intellettuale? Risi della loro sfida. Ma essi non si arresero. Continuarono a sfidarmi giorno dopo giorno e finalmente mi misero con le spalle al muro. Mi infastidì talmente tanto la loro insistenza che alla fine accettai la sfida, non per provare qualcosa, ma per confutare ciò che essi sostenevano. Allora decisi di scrivere un libro che si prendesse gioco del cristianesimo. Lasciai l'università e iniziai a girare gli Stati Uniti e poi l'Europa per raccogliere evidenze che dimostrassero che il cristianesimo era un inganno. Un giorno, mentre ero seduto in una biblioteca a Londra, udii una voce dentro di me che mi diceva: «Josh, tu non hai nemmeno un bastone al quale appoggiarti». La misi subito a tacere, ma quasi ogni giorno iniziai a sentire quella voce interiore. Più cercavo, più sentivo quella voce. Tornai negli Stati Uniti e all'università, ma non potevo dormire di notte. Andavo a letto alle 10 e rimanevo sveglio fino alle 4 del mattino, lottando contro le evidenze schiaccianti che stavo raccogliendo, che dimostravano che Gesù Cristo era il figlio di Dio. Mi resi conto che non ero onesto intellettualmente parlando. La mia mente mi diceva che le dichiarazioni di Cristo erano proprio vere, ma la mia volontà era spinta in un'altra direzione. Avevo messo tanta enfasi sulla ricerca della verità, ma non volevo seguirla ora che la vedevo. Iniziai a sentire la sfida personale che Cristo mi faceva in Apocalisse. «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Ma il cristianesimo mi sembrava una negazione dell'ego, il modo più veloce per rovinarsi tutto il divertimento. Sapevo di dover risolvere quel conflitto interiore perché mi stava portando alla pazzia. Mi ero sempre considerato una persona dalla mentalità aperta, così decisi di sottoporre le dichiarazioni di Cristo all'esame finale. Una notte, nella mia casa di Union City, nel Michigan, alla fine del mio secondo anno di università, diventai un cristiano. Qualcuno mi potrebbe dire: «E come sai di essere diventato un cristiano?» Ero lì, mi trovai da solo, con un amico credente, e insieme pregammo per 4 cose che stabilirono la mia relazione con Dio. Per prima cosa dissi: «Signore Gesù, grazie per essere morto sulla croce per me». Mi resi conto che, se anche fossi stata l'unica persona sulla faccia della terra, Cristo sarebbe comunque morto per me. Voi potrete pensare che fu l'irrefutabile evidenza intellettuale che mi portò a Cristo? No. L'evidenza fu solo il modo che Dio usò per varcare la porta della mia vita. Ciò che mi portò a Cristo fu la consapevolezza che Egli mi aveva amato talmente tanto da morire per me. La seconda cosa che dissi in preghiera fu: «Confesso che sono un peccatore». Nessuno doveva dirmelo. Sapevo che c'erano cose nella mia vita che erano incompatibili con Dio santo e giusto. La Bibbia dice: «Se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità». Lo troviamo scritto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Così dissi: «Signore, perdonami». Come terza cosa dissi: «In questo momento spalanco la porta della mia vita e metto la mia fiducia in Te come Salvatore e Signore. Signore Gesù, prendi il controllo della mia vita, cambiami dall'interno verso l'esterno. Fai di me un tipo di persona che volevi fossi quando mi hai creato». E la quarta e ultima cosa che dissi in preghiera fu: «Grazie per essere entrato nella mia vita». Dopo che ebbi pregato, non accadde nulla. Non ci fu nessun fulmine, non mi spuntarono le ali di un angelo, anzi, se proprio accadde qualcosa, fu che mi sentii peggio dopo quella preghiera, quasi un malore fisico. Questo perché avevo paura di aver preso una decisione emotiva, di cui magari mi sarei pentito razionalmente. Ma più di questo avevo paura di cosa avrebbero scoperto o detto gli altri. Mi sentivo veramente come se avessi perso la testa. Ma nei 18 mesi seguenti la mia intera vita fu trasformata. Uno dei maggiori cambiamenti avvenne nel modo in cui guardavo le persone. Durante il periodo degli studi universitari avevo fatto i piani per i successivi 25 anni della mia vita. Il mio obiettivo maggiore era quello di diventare il governatore del Michigan. Avevo programmato di raggiungere il mio scopo usando le persone per ascendere la scala del mio successo politico, in quanto vedevo le persone come strumenti. Ma dopo che ebbi creduto in Cristo, il mio modo di pensare cambiò. Invece di usare gli altri per servire me stesso, volevo essere usato per servire gli altri. Concentrarmi quindi sugli altri invece che su me stesso fu un cambiamento straordinario nella mia vita. Un'altra area che cominciò a cambiare fu il mio brutto temperamento, il mio brutto carattere. Andavo su tutte le furie facilmente, anche se qualcuno mi guardava. Ho ancora le cicatrici per aver quasi ucciso un uomo durante il mio primo anno di università. Questo temperamento era talmente radicato che non cercavo coscientemente di cambiarlo. Ma un giorno, davanti a una crisi che normalmente mi avrebbe fatto perdere le staffe, mi resi conto che il mio brutto temperamento, il mio brutto carattere, non c'era più. Non sono perfetto in questo, ma quel cambiamento nella mia vita è stato molto forte e significativo. Forse il cambiamento più significativo avvenne nel campo dell'odio e dell'amarezza. Ero cresciuto pieno di odio, soprattutto verso un uomo che odiavo più di ogni altra persona sulla faccia della terra. Disprezzavo tutto ciò che quest'uomo rappresentava. Mi ricordo come da piccolo stavo nel mio letto, la notte, e tramavo come uccidere quell'uomo senza essere preso dalla polizia. Quell'uomo era mio padre. Durante la mia infanzia e adolescenza, mio padre era l'ubriacone del paese. Raramente l'ho visto sobrio. I miei amici a scuola scherzavano su come mio padre stava disteso sul marciapiede nel centro del paese, rendendosi di fatto ridicolo davanti a tutti. I loro scherzi mi ferivano profondamente, ma questo lo nascosi. Ridevo con loro, ma tenevo nascosto il mio dolore. A volte trovavo mia madre nel fienile, distesa, nel letame, dietro le mucche. Sì, perché un giorno lì mio padre la picchiò con un tubo fino a che non riusciva più a alzarsi. Bollivo di rabbia mentre giuravo a me stesso: quando sarò abbastanza forte lo ucciderò. Quando mio padre era ubriaco e qualcuno veniva a farci visita, lo prendevo per il collo, lo trascinavo nel fienile e lo legavo. Poi parcheggiavo il suo furgone dietro al silos e dicevo a tutti che era andato a una riunione, così non poteva mettere in imbarazzo la mia famiglia. E mentre gli legavo le mani ed i piedi, allentavo un po' la corda intorno al collo, sperando che, nel tentativo di liberarsi, si sarebbe strozzato. 2 mesi prima del mio diploma, rientrai a casa dopo essere uscito con una ragazza e sentii mia madre piangere. Corsi nella sua stanza e lei si sedette sul letto e mi disse: «Figlio mio, tuo padre mi ha spezzato il cuore». Mi abbracciò e mi strinse a sé. Continuò dicendo: «Ho perso la voglia di vivere. Tutto ciò che voglio è vivere fino al tuo diploma e poi voglio morire». 2 mesi dopo questo fatto mi diplomai e il venerdì successivo mia madre morì. Penso morì di crepacuore. Odiavo mio padre per quello. Se non fossi andato via di casa per l'università dopo il funerale, avrei potuto anche ucciderlo. Ma dopo aver deciso di mettere la mia fiducia in Gesù come Salvatore e Signore, l'amore di Dio inondò la mia vita. Il Signore prese l'odio che avevo per mio padre e lo capovolse. 5 mesi dopo essere diventato cristiano, mi ritrovai a guardare mio padre dritto negli occhi e dire: «Papà, ti voglio bene». Io non volevo amare quell'uomo, ma lo feci. L'amore di Dio, infatti, aveva cambiato il mio cuore. Dopo essermi trasferito all'università di Wheaton, fui vittima di un grave incidente stradale causato proprio da un uomo ubriaco. Per la convalescenza, dopo l'ospedale, andai a casa e mio padre venne a trovarmi. Stranamente, quel giorno era sobrio. Sembrava a disagio, camminava avanti e indietro nella stanza e poi esplose: «Come puoi voler bene un padre come me?» Gli dissi: «Papà, 6 mesi fa ti odiavo, ti disprezzavo, ma ora ho messo la mia fede in Gesù Cristo ed Egli ha cambiato la mia vita. Non posso spiegare tutto, papà, ma Dio ha portato via l'odio che avevo nei tuoi confronti e lo ha sostituito con l'amore». Parlammo per circa un'ora. Poi lui disse: «Figlio mio, se Dio può fare nella mia vita quello che gli ho visto fare nella tua, allora anch'io voglio dargliene l'opportunità». E allora pregò e disse: «Dio, se tu sei davvero Dio e se Gesù è morto sulla croce per perdonarmi per quello che ho fatto alla mia famiglia, allora ho bisogno di te. Gesù, se puoi fare nella mia vita ciò che ti ho visto fare nella vita di mio figlio, allora voglio credere in te come Salvatore e Signore». Devo dirvi che udire mio padre fare questa preghiera fu una delle gioie più grandi della mia vita. Dopo aver creduto ci vollero dai 6 ai 18 mesi perché la mia vita iniziasse a cambiare, ma la vita di mio padre cambiò proprio davanti ai miei occhi. Era come se qualcuno l'avesse toccato subito e se avesse acceso una luce in lui. Toccò l'alcol solo una volta dopo quel giorno. Portò il bicchiere solo vicino alle labbra e basta, dopo 40 anni di alcolismo. Non ne aveva più bisogno. 14 mesi dopo morì a causa delle conseguenze dell'alcolismo, ma in quel periodo di 14 mesi più di 100 persone nella zona intorno al mio piccolo paese diedero la vita a Gesù Cristo in seguito al cambiamento che videro nell'ubriacone del paese, cioè mio padre. Puoi ridere del cristianesimo, puoi fartene scherno e riderci sopra, ma funziona. Se credi in Gesù, comincia a guardare i tuoi atteggiamenti e le tue azioni. Gesù Cristo lavora per cambiare le vite. Il cristianesimo non è qualcosa che devi inghiottire per forza. Tu hai la tua vita e io la mia. Tutto ciò che posso fare è dirti quello che io ho imparato e sperimentato. Dopodiché, cosa farai con Cristo è una tua decisione. Forse la preghiera che io ho fatto ti aiuterà. Signore Gesù, ho bisogno di te. Grazie perché sei morto sulla croce per me. Perdonami e purificami. Proprio in questo momento mi affido a te come Salvatore e Signore. Fa di me la persona che volevi io fossi quando mi hai creato. nel nome di Gesù Cristo. Amen. Josh McDowell. Ha cambiato la mia vita. Questa testimonianza è edita da Soli Deo Gloria, in collaborazione con Radio CRC.